una chiave di lettura.
In periodi particolari di crisi, la nostra bella Sicilia, la terra siciliana, si trasforma in un punto d'appoggio essenziale per gli Stati Uniti, tant'è che il Pentagono ha da poco trasferito a Sigonella un'unità di pronto intervento, un distaccamento militare consistente, si parla di 200 Marines, 4 velivoli a decollo verticale, 2 C-130. Quali sono però le ragioni di questa mossa? Lo chiediamo a Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Professor Dottori, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Anzi, ben ritrovato. Purtroppo il mondo è abbastanza in fibrillazione. Che cosa sta succedendo, o perlomeno che cosa di nuovo sta accadendo?
Ma accade, almeno con riferimento alla Libia, che stanno emergendo prove ulteriori del fatto che il paese non è stabilizzato per niente, e tutto ciò dà ragione a chi prevedeva, all'atto dello scoppio del conflitto contro il regime del colonnello Gheddafi, che l'abbattimento dell'uomo forte di Tripoli non avrebbe affatto implicato la fine dei problemi per quel paese, ma al contrario l'apertura di una stagione di grande instabilità. Noi abbiamo visto l'altro giorno accadere una vicenda alquanto sconcertante che ha riguardato addirittura la figura del primo ministro. Tutto questo vuol dire che per quanto si sia fatto un grosso sforzo per ricostruire delle istituzioni formali in Libia, queste istituzioni formali in realtà non hanno veramente il controllo del paese e a quanto pare neanche della capitale.
Quello che si diceva quando si parlava appunto di primavera araba era l'espressione effetto domino, no? Quindi uno stato dietro l'altro che si ribellava, che cercava democrazia, eccetera. Nel caso in cui ci si trovi, come in Libia, nel vero e proprio caos politico, che tipo di effetti collaterali si rischiano, soprattutto ampliando lo sguardo all'Africa settentrionale?
Beh, innanzitutto, secondo me, non c'è modo migliore di descrivere quello che è accaduto ricorrendo a una metafora. In realtà la primavera araba è stato un treno sul quale sono saliti tanti movimenti, tante forze, e la componente che è piaciuta di più in Occidente e qui da noi in Europa, quella dei giovani che chiedevano maggiore democrazia, un'attenuazione del principio di autorità o quantomeno un cambio sensibile del modo in cui il concetto e il principio di autorità si traducono in forme giuridiche, politiche, eccetera, in quei paesi. Beh, era una componente assolutamente minoritaria. Libia poi, oltretutto, si è assistita a una cosa ancora diversa, nel senso che non c'è stata tanto una rivolta dei giovani contro il regime, ma c'è stata la secessione o il tentativo di secessione di un'area del paese rispetto al potere centrale. Area secessionista che poi è quella che piano piano si è avvicinata a Tripoli fino a ottenere il ribaltamento del regime conquistando la capitale. Però la vittoria, o meglio la defenestrazione di Gheddafi, è stata l'opera di un coacervo di forze che aveva in comune soltanto l'opposizione all'uomo forte di Tripoli e niente di più.
Quindi non c'era mi scusi se la interrompo, non c'era, diciamo, un piano post Gheddafi?
No, non c'era, non c'è mai stato. C'è stato soltanto un intervento internazionale di supporto autorizzato dalle Nazioni Unite in base al principio cosiddetto della responsabilità di proteggere, per impedire al colonnello Gheddafi di massacrare coloro che si difendevano a Bengasi e rappresentavano il nucleo duro dell'insurrezione contro di lui. Gheddafi contribuì moltissimo a quest'esito con quella famosa dichiarazione della caccia all'uomo zenga zenga, cioè porta a porta, fino a farli fuori tutti, e questo evidentemente poi ha avuto una conseguenza molto importante, che è stata quella di provocare una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che poi è stata la base per l'intervento internazionale aereo, diciamo così, di supporto agli insorti. È stata una lezione anche per Assad, nel senso che Assad, con tutto quello che è successo in Siria, si è ben guardato dall'assumere posizioni intransigenti e così, diciamo, aggressive anche dal punto di vista della comunicazione, come quelle che sono costate poi alla fine a Gheddafi l'avversione dell'intera comunità internazionale.
Più avanti alle 10.09 parleremo con Arturo Varvelli, questo ricercatore.
Un caro amico.
Benissimo, vede, c'è sempre un filo che unisce i nostri ospiti. Con Arturo Varvelli, appunto, dei pericoli che gravano sulla Libia. Ma in Occidente come è vista la mossa della Casa Bianca, cioè di mandare questo distaccamento in Sicilia, Sigonella?
Ma non è che abbia conquistato più di tanta attenzione. Del resto è il terzo ridislocamento di questa forza, che normalmente è basata in Spagna a Morón de la Frontera, nell'arco degli ultimi 6 mesi. Pare che questi militari rimarranno in Sicilia fino al prossimo 6 dicembre, salvo complicazioni. Quello che è più interessante notare però in questa fase è un tentativo sottotraccia, di cui non traspare praticamente nulla sui media, che è condotto dagli americani per ricostituire, o perlomeno per tentare di ricostituire, l'alleanza tribale sulla quale si reggeva il regime di Gheddafi.
E spieghiamo un attimo, mi scusi, un 30 secondi per spiegare questa organizzazione tribale.
Beh, la Libia in realtà, sotto tutti i punti di vista, non è mai diventata uno Stato moderno assimilabile ai paesi occidentali, che hanno, diciamo, una popolazione relativamente omogenea, di carattere nazionale, che condivide tutta una serie di presupposti e soprattutto un rapporto abbastanza diretto con lo Stato. In Libia esiste un'organizzazione di poteri informali che è rappresentata da tribù e clan, che fondamentalmente non è che sono cambiati più di tanto rispetto all'epoca in cui la Libia era una colonia italiana, anche se c'è stato un fenomeno di crescita delle realtà urbane, eccetera. Abbiamo visto nel 2011 che le grandi tribù che conoscevano i nostri nonni e bisnonni sono ancora là, i Warfalla, gli stessi Gaddafi, eccetera. Per quello che se ne sa, dopo aver prodotto con questo intervento una grandissima disarticolazione del tessuto pubblico libico, c'è adesso un tentativo degli americani di aprire un dialogo con le maggiori tribù del paese, in modo tale da riuscire a coalizzarle nella stessa maniera in cui lo erano all'epoca di Gheddafi, nella speranza magari di far emergere un leader nuovo che sia capace di mantenere sotto il suo controllo, auspicabilmente con metodi meno selvaggi, il paese.
Lei è ottimista che questo dialogo possa, più per fatto culturale o per fatto politico?
No, io credo che nel momento in cui vengono meno delle strutture di riferimento e si rompe, diciamo, il monopolio del potere detenuto da un regime autoritario, prima di ricostituire diciamo una rete di lealtà in cui tutti si riconoscano, o comunque ci sia una fiducia diffusa circa la lealtà e il modo di comportarsi del potere centrale, ce ne vuole moltissimo. E purtroppo, occorre dirlo, il fatto che l'intervento internazionale non abbia previsto alcuna forma seria di sostegno al processo politico di ricostituzione delle istituzioni libiche non ha molto aiutato. Ovviamente, con la guerra in Afghanistan in corso e all'epoca diciamo un impegno prioritario di tutti, la situazione in Libano e quant'altro, è comprensibile che tutti tutti siano stati prudenti e nessuno abbia voluto assumersi l'impegno di andare sul territorio a rischio poi tra l'altro di determinare un'insurrezione generale contro chi andava. Però il fatto è che i libici a quanto pare per il momento da soli non ce la fanno. Poi in tutto questo occorre aggiungere l'ultimo tassello: la Libia è diventata anche un campo di battaglia sul quale si sono confrontate le forze da un lato favorevoli alla prosecuzione della primavera araba e le forze invece che hanno promosso l'arresto di questo processo di cambiamento. Sostanzialmente è diventato un terreno di confronto tra coloro che sono sostenuti dall'Arabia Saudita e coloro che fino a poco tempo fa erano sostenuti dal Qatar, certo, e dalla grande internazionale della fratellanza musulmana.